Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua assieme a noi a questo nuovo programma Essere Adam, un uomo, Adamo, è un corso di 10 lezioni e poi invitiamo anche tutti voi a fare le vostre domande all'internet. E ci sono molti gruppi in Israele, anche in tutto il mondo, che passano questo corso assieme a tutti noi. Incominciamo con la prima parte del corso Essere Uomo e parleremo dello sviluppo della natura dal Big Bang fino ai nostri giorni. E da dove siamo giunti, dove arriviamo, verso dove andiamo. Lo sviluppo della natura. Quando noi parliamo della natura, noi guardiamo, ci osserviamo come degli scienziati, dei ricercatori, e allora dobbiamo vedere anche le nostre possibilità, cosa noi non possiamo fare, cosa è possibile investigare, cosa non è possibile investigare. E l'uomo semplicemente vive in un modo in cui lui non sente dove vive, è come se fosse in una bolla, ma riceve solamente i risultati di ciò che percepisce. Lo poi può ricercare, può investigare cose, allora studia, controlla la realtà e controlla e studia le sue leggi. Ci sono delle leggi che la realtà ha, che riesce a percepire con i suoi sensi, ci sono delle leggi che percepisce e comprende con il suo modo di pensare, pensandoci, con la sua logica, e altri che no. Tutta l'umanità è esistita per anni e anni, per migliaia di anni, è riuscita a mantenersi per migliaia di anni. E oltre a questo, circa 100.000 anni esiste anche la specie umana, da 100.000 anni a qua. E le ricerche ci fanno vedere che l'universo esiste 17 miliardi di anni e ci sono 14 miliardi di anni, e quindi si può dire che la specie umana è molto giovane in tutta questa situazione. Se si può misurare da una parte del dito da un dito all'altro, quando si aprono le mani, e questo processo, se noi prendiamo semplicemente la misura di un secondo, una piccolissima parte, la parte della specie umana in tutto l'universo e in tutto lo sviluppo dell'universo. Noi controlliamo, noi ricerchiamo, abbiamo investigato le leggi del mondo e ultimamente nell'ultimo periodo moderno siamo riusciti a giungere alla conoscenza di molte leggi nella fisica, nella biologia, nella medicina, nel campo della medicina. E assieme a tutto questo si può chiedere se l'uomo veramente, con tutte le condizioni che sono state create, è veramente più felice di quanto fosse stato migliaia di anni fa o no? E se non è più felice, perché non è più felice? Però incominciamo dall'inizio. L'anidride è come noi conosciamo, secondo la nostra ricerca, secondo la ricerca dei fisici, è chiamato il Big Bang. Prima che ci sia stato il tempo, lo spazio, qualche cosa che fosse stato possibile definire, c'è stata una piccolissima cosa, uno scoppio piccolissimo, un elemento piccolissimo che è scoppiato. Questo è chiamato il Big Bang. E quando si è scoppiato, è incominciato questo processo del tempo, del posto, dello spazio che noi possiamo descrivere. Ci sono le leggi che esistono anche fino ad oggi. Si è scoppiato, dopo è incominciato a espandersi in tutte le direzioni, allontanandosi una parte dall'altra, e poi di conseguenza di tutto questo ci sono state le leggi della fisica. La fisica parla della legge, ad esempio, della quattro forze che esistono, come quella della gravità, che tutte sono derivate da questo Big Bang. Come molte cose che sono successe nella storia, è qualche cosa che è stato scoperto per caso. Uno scienziato col nome di Ed Arnwin guardava le galassie con un telescopio e aveva visto che quando osservava le galassie che vivono da lontano si spostava la luce, si può vedere qual è la struttura della luce, che cambia di colore dall'azzurro a un altro. E per certe volte si scoprono delle cose dall'azzurro fino al rosso. E lui ha osservato che in questo spettrum, e diciamo se qua c'è, alla destra c'è l'azzurro, a sinistra c'è il rosso, c'è un spostamento verso il rosso. Per quello lui ha compreso che le stelle che lui osservava si allontanano da noi. Perché? Perché quando noi sentiamo che un corpo si avvicina a noi, le onde diventano sempre più corte. Quando un corpo si allontana da noi, allora ci sono onde più allargate e allora c'è questo colore rosso, mentre prima c'era quello azzurro. Quando si ricerca, si controlla la luce, quando si vede che incomincia a essere un allontanamento verso il rosso, vuol dire che questi corpi si allontanano da noi. Questo processo però può succedere solamente se c'è stato questo scoppio che ha portato un allontamento di elementi uno dall'altro. E questo scienziato ha visto che in ogni direzione il globo terrestre si allontana e che anche da ogni parte, da ogni punto dal quale si osserva l'universo, diciamo ogni stella anch'essa si allontana. Questo scienziato ha fatto proprio un cambiamento molto importante della percezione di una affermazione che tutto l'universo si allontana. E ci sono molti scienziati che studiano tutto ciò che è successo da questo Big Bang, cosa è successo in questo periodo. e che in un singolo momento, in un battito d'occhio, c'è una nuova misura che è chiamato il tempo Beng, che è una piccolissima, è il 0,420, poi c'è l'1, mettete l'1, tutto questo è il tempo plan nel quale si può scoprire, si può anche investigare quello che è successo in quel periodo quando c'è stato il Big Bang. E allora ha compreso che questo processo è successo circa 14 miliardi di anni fa. Un altro, Erno Penzias e Robert Wilson, erano degli scienziati che hanno investigato, ricercato le onde radio. Quando noi osserviamo dal globo terrestre verso l'universo, noi osserviamo e osserviamo la storia. Perché lo facciamo? Perché la luce va molto in fretta. E quando si parla dello spazio, che ci sono delle lontananze molto grandi, si possono misurare le distanze fra corpi. 2,25 secondi, giunge la luce. Quando io vedo il sole, non vedo un fenomeno che succede adesso, ma vedo un fenomeno che è successo nel sole 8 minuti fa. E così via, se guardo delle galassie più lontane, io vedo la loro situazione prima di 20 anni prima, perché la luce, per la luce sono dovuti passare 20 anni per giungere fino a noi. E per quanto noi osserveremo dei posti più lontani, sempre più il tempo si allontana. Altri due ricercatori, Wilson, hanno ricercato le onde radio, hanno visto che per quanto c'è una lontananza, uno spazio più grande, allora le onde sono più lunghe. Con uno speciale telescopio, un telescopio delle onde radio, hanno guardato, si è scoperto che anche Einstein. E allora tutto questo non torna, hanno guardato da ogni parte e questo rumore è buono fino adesso e per quanto si vede più profondamente nella storia si può vedere che si parlano di fenomeni che sono successi migliaia di anni fa. Da allora tutti sono d'accordo con questa teoria del Big Bang. E 14 miliardi di anni fa questo scoppio è successo e tutte una di quelle particelle le particelle si sono allontanate in ogni direzione, una piccola particella è il nostro mondo. E se si guarda, il nostro mondo è qualcosa di molto piccolo e tutta la nostra esistenza è tutta la nostra esistenza, tutta la nostra eh, il globo terrestre è passato circa 15 milioni di anni fa. C'è stato questo processo, un processo di sviluppo, nonostante sia l'immobile e l'inanimato, c'è stato uno sviluppo dal Big Bang per migliaia di anni finché circa 425 migliaia di anni, dicono così, dicono, hanno incominciato a crescere, a formarsi i primi vegetali e una volta non c'era un'atmosfera che faceva in modo che ci fosse l'ossigeno, e dopo hanno incominciato a moltiplicarsi i vari vegetali, e dopo si sono creati le prime creature e i dinosauri sono nati e poi sono anche mancati, hanno terminato di esistere, ed è tutto il periodo nel quale è successo è pochissimo rispetto al periodo che è passato dall'inizio della creazione di tutto questo universo. Quanto tempo è qualche cosa di gli animali si sono sviluppati in modi, moltissimi modi, moltissime specie, e la prima animale è stato l'Homo sapiens, che ha incominciato il suo sviluppo. Abbiamo passato in tutto questo, abbiamo parlato di questo processo che c'è stato di sviluppo dal Big Bang fino alla creazione del globo terrestre, però le cose non sono tanto comprese. E se si parla ad esempio delle amebe, non possono diventare un corpo vivente. Se voi prendete molte piccolissime parti, non possono fare un corpo umano. Chi conosce la medicina e la botanica può dire che non è chiaro come si siano create queste cose, formate queste cose nello sviluppo, in questo processo dell'evoluzione. La stessa specie umana, meno di 6.000 anni fa, è incominciato a svilupparsi, e l'uomo viveva nelle grotte, viveva in tribù, all'inizio non sapeva come esprimersi, dopo ha incominciato a imparare parole, a fare dei conti rispetto a cose, e l'uomo è possibile, l'uomo sa considerare cose che succederanno nel futuro. È una priorità umana. E dopo sono state create le varie lingue, i vari linguaggi, così via. Nella sua vita sociale l'uomo ha vissuto in una tribù, e nella tribù c'era tutta la vita dell'uomo, aveva l'alimentazione nell'ambito della tribù, c'era una gerarchia nella tribù, c'era un'educazione molto chiara. I genitori davano il loro esempio, davano l'esempio ai figli. Pian piano per quanto l'uomo si sviluppò, e si è incominciato a specializzarsi in varie cose. Se l'uomo non è riuscito a avere avere selvaggina per un certo po' di tempo, ha cominciato a sviluppare l'arte dei pesci, poi è incominciato una specie di scambio di cose, di vari tipi di prodotti dentro. Se diciamo nella tribù delle persone che pescavano c'era un bravo pescatore, ognuno sapeva fare qualche cosa di diverso. Ognuno faceva qualcosa d'altro, è cominciata a essere una specializzazione anche nell'ambito della tribù dei pescatori. E pian piano con lo sviluppo umano noi vediamo che per quanto noi cresciamo e per quanto la nostra conoscenza che noi accumuliamo, così anche il collegamento fra di noi incomincia a essere un collegamento di persone specializzate. Prima eravamo tutti in un'unica famiglia, eravamo tutti capaci di sorvegliare e prendersi cura uno dell'altro, ma poi quando noi abbiamo incominciato a essere specializzati in varie cose, abbiamo incominciato a separarci in un certo senso e pian piano abbiamo incominciato a allontanarci uno dall'altro, ognuno è diventato individualista, è incominciato a crescere, a svilupparsi. E assieme adesso si è sviluppata anche la sensazione dell'essere staccato e uno diceva rispetto all'altro di essere migliore. Abbiamo smesso di vivere nella sensazione di una grande famiglia, abbiamo incominciato a essere in grandi gruppi, molti gruppi, e allora più passa il tempo e il collegamento fra di noi continua a essere sempre più meno forte, più leggero. C'è un clip che abbiamo preparato, 60 secondi di educazione, questa volta sullo sviluppo dei collegamenti nell'umanità. Nei primi giorni della storia l'uomo aveva desideri molto e bisogni molto basilari. Cosa voleva? Mangiare, voleva famiglia, aveva bisogno di vestiti, di vestiario. Per riuscire a dare i bisogni necessari all'uomo, l'uomo è incominciato a vivere in gruppo. E le persone che erano in gruppo hanno incominciato a sviluppare delle forme di sviluppo diverse. L'uomo ha incominciato a sentirsi parte di una società e il tempo ha fatto il suo corso. Ogni società si è sviluppata in un altro modo. Ci sono stati anche dei collegamenti, molti collegamenti fra le nazioni, però l'uomo ha perso il collegamento con tutto il sistema e c'è bisogno di conoscenza, di avere un mestiere. Ognuno deve riuscire a essere intelligente nel suo campo. L'uomo pian piano smette di ricevere la necessità degli altri per esistere, per sussistere. Ha molte possibilità di acquisire le cose delle quali ha bisogno, però continua a esserci anche una sempre più necessità di... Scusate, non so se... Abbiamo compreso questo processo? L'universo si è sviluppato, la natura si è sviluppata, l'immobile, poi il vegetale, poi l'animale, poi il parlante. l'immobile, l'inanimato, se noi vediamo questo rispetto al desiderio. L'unico desiderio dell'immobile è mantenere il suo schema, il suo sistema. Il tzomeach, il vegetale, è capace di avvicinare ciò che lui, di cui ha bisogno, allontanare ciò di cui non ha bisogno. Incomincia a respirare, incomincia, i vegetali sanno andare dietro il sole. L'animale è capace di vivere in un livello più elevato di desiderio, passare da un posto all'altro e lavorare in gruppo, in sistemi di gruppo, di strutture di gruppo. E l'uomo, che è l'apice di questo sviluppo, dovrebbe essere la creatura più perfetta, che può fare tutte le cose che hanno fatto l'immobile vegetale e l'animale, e può però anche passare un processo che è più elevato di quello degli animali. Allora c'è la domanda: se noi facciamo qualcosa di più degli animali, se noi abbiamo ricevuto questo, l'intelletto, la possibilità di dominare questo globo terrestre, siamo, è molto piccolo rispetto all'universo, però per noi è il nostro globo terrestre. Abbiamo ricevuto veramente questo intelletto per comportarci come animali, o ancora peggio, per fare dei danni e terminare tutte le risorse del globo terrestre, o per qualche altra cosa? O, se noi guardiamo tutta la creazione, scusa l'uomo, tutta la creazione è perfetta, ogni creatura nella natura sa esattamente il suo compito, sa cosa fare secondo il suo istinto. Il vegetale sa assorbire i minerali dalla terra e ricevere la luce del sole e così via, e gli animali sanno mangiare proprio i vegetali che gli sono adatti, e anche gli animali che devono che sono carnivori sanno dar la caccia agli animali specifici dei quali hanno bisogno. Però l'uomo, che ha ricevuto l'intelletto per dominare su tutti, sa qual è il suo compito, sa per che cosa si trova qui. L'uomo ha ricevuto la possibilità di scegliere, ha ricevuto la possibilità di giungere alla sua natura dalla sua scelta, dalla comprensione della sua scelta, giungere a una comprensione consapevole. L'uomo è egoistico, egoista, pensa a se stesso. Noi sappiamo qual è il risultato di questa natura, è più intelligente del resto delle creature, dato che ha l'intelletto per dominare il domeme, l'immobile, il tzomeach e il chai, il vegetale e l'animale. Lui sa anche ricevere dalla terra tutto ciò che ha bisogno, tutti i minerali che ha bisogno, anche l'uranio. È possibile anche preparare e fare in modo che ci siano delle, diciamo, dei vegetali con il colore che noi decisiamo, fare dei cambiamenti nei vegetali, e così anche rispetto agli animali. Anche l'umanità sa fare tutto. La domanda è se noi riusciamo a essere in armonia uno con rispetto all'altro, se noi siamo capaci veramente di essere l'uomo. E come una, invece di essere un animale sviluppato che può distruggere tutto il mondo, escluso l'uomo, tutta la natura è perfetta. Noi quando noi vediamo l'uomo nella terra, nel globo terrestre, noi vediamo cosa è successo. È un processo esponenziale. Se l'ego è cresciuto da 6.000 anni fa fino ad ora, se noi vediamo, osserviamo gli ultimi 100 anni, questi sono 6.000 anni da qui, se noi ci muoviamo su questa, ci muoviamo, abbiamo fatto dei cambiamenti molto grandi negli ultimi migliaia di anni. Siamo giunti alla situazione nella quale il nostro desiderio è cresciuto in modo tale che l'uomo può fare tutto ciò che ha sognato di fare. Nessuno vive in un livello di vita come noi viviamo adesso. Una volta le persone non avevano l'acqua potabile, non avevano il bagno e nessuno aveva abbastanza mangiare per passare il periodo, riuscire a avere il mangiare, e non parlo di 200 anni fa, anche rispetto alla salute c'è stato un cambiamento non tanto piacevole degli ultimi anni, c'è stato anche un 150 anni, 200 anni fa lo sviluppo la medicina non era sviluppata perché non c'era l'antibiotica e non c'era la possibilità di curare una persona che aveva ricevuto, che era stato attaccato da un serpente. E perché? Dato che la qualità della vita, la nostra possibilità di dominare la natura è migliorata, è solo l'inizio. La possibilità di dominare l'immobile, il vegetale e l'animale ci ha portato avanti, ma noi comprendiamo però qual è il compito dell'uomo, noi conosciamo veramente la nostra natura in modo bene e che ci possa, in modo che ci possa avvicinare a un futuro buono, non a un futuro negativo. E si può osservare anche degli esempi dal vegetale, nel vegetale e nell'animale non ci sono, ci sono molti esempi di altruismo, del pensiero per il prossimo. È una cosa strana perché hanno fatto molte ricerche su come tutto questo può succedere e le persone egoistiche, secondo l'evoluzione, scusate non si è sentito, gli scoiattoli della rupe che vivono in gruppo e hanno sempre qualcuno che si occupa degli altri e si danno il cambio, e se vedono qualcosa, vedono qualche nemico che arriva, allora incominciano a far rumore. E è una qualità altruistica, sebbene sia in effetti un istinto. E allora avrebbe dovuto essere estinto? Ci sono delle formiche che sono formiche che preparano solo preparano per la regina il miele. E c'è anche un altro uccello che si chiama Zanfan. E c'è anche la gerarchia in tutto questo gruppo di uccelli e sembra che lui poteva anche vivere da solo, questo uccello. No, loro vivono solo assieme e uno si può portare avanti solamente l'uccello che faceva quel compito muore, ad esempio. Però Ciò nonostante, questi uccelli continuano a vivere, passano le loro qualità agli altri. Ci sono molti animali, come molti esempi, c'è una specie di simbiosa fra due tipi di insetti, fra un insetto che è chiamato Arzav e anche un fungo. Ognuno dà all'altro qualche cosa che lui ha bisogno. Ho letto anche una ricerca interessante su dei batteri che vivono in simbiosa con un fungo, e giungono a un punto nel quale devono passare fra due posti un lungo nel quale c'è questo aiuto reciproco quando devono passare un grande posto, si aiutano a vicenda. Ci sono vari tipi di altruismo, di cooperazione nella natura. Ci sono anche molti altri esemplari, come ad esempio gli uccelli che volano assieme. È molto difficile per ogni uccello a volare da soli. Per quello volano nella forma di V. C'è un uccello che guida e tutti gli uccelli che volano indietro a lei. Il primo uccello fa il lavoro più difficile perché si incontra tutta l'opposizione dell'aria, e tutti gli altri facilitano la via agli altri. E si vede che anche gli uccelli che sono dietro aiutano o appoggiano quello davanti, e se qualcuno è proprio molto stanco e deve scendere, non scende mai da sola, due uccelli lo accompagneranno e poi ritorneranno al gruppo. Sono proprio molti segni del lavoro di gruppo, di collaborazione. Ci sono molte collaborazioni nella natura, come ad esempio i pesci che si muovono assieme in modo che i nemici non li attacchino, confondono i nemici. O anche altri uccelli che vengono chiamati zarzirim e che vanno assieme come un unico gruppo. E ho dato solo un po' di esempi, ci sono molti esempi nella natura, ho dato solo esempi a proposito. Abbiamo parlato della tribù, abbiamo parlato della cooperazione, una cosa molto logica, qualcosa di molto piacevole, un grande godimento. Noi viviamo però adesso in un mondo globale integrale, nel quale ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che noi viviamo, se io prendo come esempio questa matita, ogni parte di questa matita è stata fatta in un posto diverso, uno in Africa, un altro in America, un'altra parte in Brasile, un'altra parte in Messico, e l'hanno tirato fuori dalla terra in Saudia e così via. E io non so da che cosa proviene il colore e il timbro di questa matita. Questa matita è una creatura globale, è una cosa molto semplice. Guardate ad esempio la mia camicia. Ah, di sicuro E il cotone è stato preparato, è stato cresciuto all'Oklahoma e un'altra parte in Messico, diciamo i bottoni in Russia, e l'hanno preparato in qualche altra posta. Ho anche una camicia globale, una creatura globale, così anche rispetto alla televisione, diciamo lo schermo televisivo che voi osservate. È tutto globale, integrale, è tutto, tutti dipendiamo uno dall'altro, noi siamo creature che siamo dipendenti in un modo o nell'altro, uno dall'altro, non, anche se ognuno decide di non essere dipendente dall'altro, di voler essere lasciato in pace, cosa può fare? Andare su un monte e incominciare a fare l'agricoltore? No, come può vivere da solo? E riceverà anche ciò nonostante tutto questo come risposta, dato che viviamo in un mondo globale, riceverà i risultati di varie cose negative che ci sono al mondo. C'è un tipo di simbiosi uno con l'altro e siamo in una situazione nella quale noi siamo dipendenti uno dall'altro, non abbiamo nessun'altra possibilità. La domanda è perché noi non riusciamo a percepire questa globalità, anche amarla e anche vivere in un modo tale nel quale noi viviamo questa situazione con desiderio, volentieri. C'è anche un altro clip che noi siamo diventati molto dipendenti uno dall'altro in modo estremo. Anche il computer che si trova qua è composto da moltissime parti, ognuna della quale è stata fatta in un altro posto. E se io faccio qualcosa qua, io posso influire sull'uomo alle Filippine, in Zambia, e siamo dipendenti uno dall'altro, anche se noi non lo sentiamo, e noi facciamo dei danni molto gravi oggi. È un professore e un scienziato che ha rafforzato quello che abbiamo detto finora. Uno degli elementi ai quali non mi sono accettato ancora è lo sviluppo del sistema monetario. Qualcuno mi ha raccontato qualcosa di carino, che qualcuno va in una persona che era proprietario di un albergo di qualità molto elevata, viene qualcuno che dice che voglio una bella stanza, quanto costa? $100. Mami, sono troppi soldi, non va bene per me. Cosa ti importa? Vai a vedere la stanza, vedi che c'è il jacuzzi, c'è la televisione, puoi vedere e anche il canale 66 facilmente e senza pagare, ma non sono sicura, ha detto il cliente, di amarlo. Dammi $100, vai su, se non ti va la stanza io ti do di ritorno i $100. Appena aveva ricevuto i $100, allora questo proprietario è andato lì in un negozio di carne, ha pagato, ognuno ha pagato gli altri praticamente. Quando è venuto? Però questo cliente ha detto, vabbè, non mi piace la stanza, e gli ha ridato i $100 dopo che sono passati dall'uno all'altro, i soldi passano dall'uno all'altro, alla fine ogni cosa passa dall'altro e non rimane nessuno niente. Una cosa molto importante molto significativa nella nostra vita. Noi siamo giunti a una situazione tale nella quale ci sono persone che hanno moltissimo e persone che non hanno niente. E l'umanità non si comporta come un unico corpo, non si comporta come un'umanità, ma come un agglomerato di persone, di individui, e ognuno di loro ha il suo interesse. Ci sono molte cose che si buttano via, le persone ricche, e buttano via delle cose che non hanno bisogno, mentre l'altra metà dell'umanità muore di fame. Non ha i soldi, non ha le necessità, non può avere risposta per le necessità basilari. Non hanno acqua, non hanno il modo di riscaldarsi, non hanno mangiare. Decine e decine di persone muoiono ogni giorno, muoiono di fame, dei bambini, quando l'altra metà dell'umanità butta il suo cibo. Come siamo giunti a questa situazione? Perché noi non siamo capaci né di percepirlo, non solo di saperlo intellettualmente. Nel nostro corpo ogni cellula è di per sé stessa, sebbene ci siano 50 milioni di migliaia di cellule. Guardate tutti il vostro palmo della mano, guardate le due parti della mano. Guardate, diciamo, la pelle, guardate le unghie, ogni posto, ogni parte della mano ha delle qualità del tutto diverse dall'altra. E pensate, e questo si parla solo della mano, pensate per quanto riguarda, diciamo, gli occhi, gli orecchi, ogni singolo membro. Quando ogni cellula è diversa dall'altra nel corpo, cosa fa il corpo? Corpo, il fatto che tutte le cellule accettano di vivere in armonia, sebbene nessuno l'abbia chiesto a loro, il loro parere, e vivono uno con l'altro, ogni cellula riceve quello che ha bisogno per esistere, per sussistere e investe tutta la sua energia per il bene del corpo. E per quanto la creatura è più complessa, ci devono essere sempre più parti che siano capaci di vivere in armonia uno con l'altro. In una ameba c'è la stessa cosa, diciamo c'è anche una ameba che ha una cellula, però se c'è una creatura che è più sviluppata, ha bisogno di cellule diverse e che siano capaci di lavorare in armonia per il bene del corpo. È questo che compone la creatura sviluppata, più sviluppata. Noi, perché noi non siamo capaci di vivere in armonia come nel nostro corpo che vive adesso qui? Nessuno perde la sensazione di essere speciale e non c'è nessuno che è simile all'altro nel mondo. Ognuno, come anche se si fa la firma col nostro indice e sono tutte diverse una dall'altra, così noi e possiamo percepire uno l'altro come un'unica unità e vedete che bene si può fare a tutto il mondo e non ne siamo capace. E la domanda perché noi non siamo capace ci porta a una specie di esercizio che io chiedo a tutti, tutte le persone che sono qui con noi in Israele e in tutto il mondo, che ognuno prenda un bicchiere d'acqua. Portate per favore bicchieri d'acqua alle persone che si trovano qua. cercate di non espanderlo per terra. Facciamo un gioco, un esercizio. Chi vediamo adesso qua? Vediamo il nord Tel Aviv, Bikat Onu, Nazrat Elit, Rosh Ha'Ain, il gruppo di Revadim, Gerusalemme, Modin, Carmiel. Moltissime persone adesso hanno un bicchiere d'acqua in mano. Si beve assieme in modo globale nel Galile, in Hadera, Colonna e Lat. Noi vogliamo sapere quando voi avete tutti un bicchiere d'acqua in mano. Lo vogliamo fare assieme in Ashdod, in Afud. Adesso non bevete, non, per favore non bevete ancora. È un bicchiere d'acqua che è per questo esercizio. Anche voi che ci vedete da casa, anche se siete più di, soprattutto se siete più di uno, che ognuno abbia un bicchiere in mano, un bicchiere d'acqua in mano. Un gioco è qualcosa anche di molto serio. Innalziamo il nostro bicchiere d'acqua in modo da vederlo. Ma la prima fila non ha bicchieri d'acqua. Facciamo le chaim. Ci sono delle domande per caso? Ci sono domande? Io penso che le domande si trovano già nel corso 8-9. Si portano avanti. C'è una domanda molto bella. Der Schritt Diafola dice che nella natura c'è il fenomeno anche che nel quale uno è parassita. E come si può spiegare questo fenomeno che esiste anche nella natura e che sembra che sia simile a quello che succede nell'umanità? Sì, è vero, noi non sappiamo spiegare tutti i fenomeni nella natura. C'è anche il fenomeno del parassita, però noi vediamo, se noi lo ricerchiamo in modo più profondo, che ci sono del perché che uno aiuta l'altro ugualmente. Abbiamo preso il fenomeno dell'altruismo come un esempio, abbiamo portato degli esempi nei quali diciamo come ad esempio le api che vivono in gruppo per merito di questo riescono a rimanere in vita. Quando diciamo viene un nemico, allora l'ape che attacca il nemico dà la sua vita per attaccare il nemico e muore. E questo succede già da migliaia di anni, è un fenomeno che esiste, che è conosciuto. Aspettiamo dopo questo esercizio, dopo aspettiamo anche le vostre risposte, le vostre reazioni. È un gioco molto semplice. Chi non vuole non ha bisogno di farlo, non è necessario farlo. Non è obbligatorio. Dividetevi in gruppi, in coppie. Il nostro compito è dare da bere alla persona che è in coppia con noi, e quando ognuno dà da bere al secondo. Sì, bene. La condizione è che tutti e due i partner terminano assieme di bere. Uno, due, tre. Bene, bene. Ah, bravi. Terminate assieme, bisogna terminare assieme. Qualcuno non ha ancora terminato? Avete terminato? Per prima cosa applausi a tutti coloro che hanno partecipato a questo. Si possono vedere anche dei gruppi, diciamo vedere cosa succede nei gruppi in Israele e nel mondo. Cosa succede a Haifa? Tutti hanno già bevuto, hanno terminato. Che sorrisi! Benissimo, se è così voglio domandarvi una domanda. È possibile? Potete rispondere sia qui sia da casa. A cosa abbiamo pensato quando abbiamo fatto questo gioco? Momento, portatela al microfono. Shalom. Io personalmente ho pensato a lei. Ho guardato, ho osservato il ritmo nel quale lei beve, ho cercato di adattare me stesso al suo ritmo. Non hai pensato a te stessa quando bevevi? No. No, assolutamente no. Bene. Io ho dimenticato di darle l'acqua. Ho bevuto, poi ho visto che lei aspettava. Ho dimenticato del tutto il bicchiere. Ci sono anche delle persone sincere o tutti? Io all'inizio ho pensato solo a me stessa, dopo ho pensato e ho notato che dovevo pensare anche a lui. Che differenza c'era? Che mi sono concentrato in lui invece di concentrarmi in me. E ho terminato di bere. Io semplicemente ho cercato di bere nel suo ritmo e allora ero molto concentrato in me stesso per adattare il mio ritmo al suo ritmo. Ma siamo riusciti. Ma diciamo, per me è stata un'azione più egoistica. Sì. Quello che mi è successo, ho notato che nel suo bicchiere c'era il doppio di acqua che da me, che avrei dovuto bere in fretta per fare in tempo di terminare. Bisogna terminare, hai detto che bisognava terminare di bere assieme. Allora ho dovuto bere in fretta e continuavo, dovevo vedere sempre, osservarlo e vedere se bevevamo nello stesso ritmo. E ero molto occupata in questo. Io dovevo fare attenzione che non ci fosse, non ho capito. Ero molto attenta del fatto perché ho bevuto troppo in fretta e avevo paura che si cadesse l'acqua, allora poi gli ho dato l'acqua a lei. Sì. Io all'inizio per qualche minuto ho riso, non riuscivo a dare niente alla seconda persona, dopo lei anche aveva riso, dopo ho compreso che è un esercizio serio, allora siamo riusciti a terminare di bere assieme. Cosa dicono all'interno? Tutto il mondo, in Romania? Quello che fa ridere è che le persone da sole a casa fanno l'esercizio con loro stesse in Romania, con loro stessi. C'è un amico che io ho preso il mio bicchiere d'acqua, però ho pensato anche alle persone che non ce l'hanno l'acqua. Abbiamo a Texas, penso, una persona che ha bevuto, ma Charlie era vicino a lui e tutto era sempre attento a cercare di non espandere, di far cadere l'acqua su di lui, però una parte dell'acqua è caduta su di lui. E ci sono delle persone che non hanno osservato l'acqua, ma solamente in come finirlo assieme questo esercizio. Tutte Israele, ci sono moltissime risposte, messaggi. Sì? No? È stata un'esperienza interessante, che ero talmente presa dalla mia amica, che io sono entrato in un ritmo automaticamente. Non abbiamo finito l'acqua assieme, però siamo giunti, abbiamo finito di bere, abbiamo allo stesso livello. Quando tu sei concentrato sul prossimo, allora incominci automaticamente a avere il suo ritmo. Io, tutto ciò che volevo e pensavo prima, pensavo che l'esercizio sarebbe stato riuscito bene, e però tutto è andato benissimo, nello stesso ritmo, nello stesso modo, tutto è riuscito meravigliosamente, non c'è stato nessun problema. La domanda è: cosa va fatto? È un esercizio che era un piccolo gioco per cercare di percepire me stesso e il prossimo, me e il prossimo. Io. Immaginatevi che se avessimo fatto ogni giorno un esercizio tale, un gioco tale, se vivessimo in un mondo nel quale, diciamo, i giornali che i giornali pubblicassero le situazioni nei quali le persone hanno collaborato bene, una scuola o nella situazione nella quale i genitori chiedono al bambino non che voto hai ricevuto, ma che cooperazione hai avuto con il tuo amico, quanti amici hai del gruppo, nella tua scuola, nella tua classe. Se avessimo innalzato, diciamo, il valore di tutte queste cose invece dei valori che noi innalziamo al giorno d'oggi, basta entrare in un supermarket, si vede che tutto il negozio è costruito solamente per una cosa, per tirar fuori quanti più soldi dalle persone. Le cose semplici le mettono alla fine, come diciamo il latte semplice, ti fanno passare prima attraverso tutte le cose che sono più care e ti fanno sentire tutto. È un modo di pensare, quasi una scienza intera. Ti fanno, per fare in modo che l'uomo spenda sempre di più. Se ogni persona avesse comprato solamente quello del quale aveva bisogno, nessuno avrebbe guadagnato. Anche il bambino interiore, anche quello esteriore. Quando vede tutte le cose, delle buonissime cose dolci, allora vorrà comprarle. E non è difficile giungere alla comprensione di ciò che noi vogliamo, per comprendere cosa vuole chi compra. Se sono cose che vengono studiate. E noi ci comportiamo secondo delle leggi che noi sappiamo. Anche quando ci fanno vedere delle bellissime e lussuose macchine, perché fanno tutto questo, perché fanno in modo che tutte le persone, perché bisogna farlo, perché tutti vogliono comprare una macchina che costa molto, sì, perché chi l'ha comprata ha proprio un... ha questa sensazione di aver comprato una bellissima cosa e così via. E se noi avessimo pubblicassimo non con il desiderio di guadagnare a scapito del prossimo, ma se noi comprendessimo che per riuscire non dobbiamo pubblicare il collegamento, abbiamo solo un globo terrestre, non ne abbiamo due, ci sono un po' di e ho preso un po' di citazioni su cosa dicono le persone come Einstein nel 1950 ha scritto: l'uomo è una parte del completo ed è dell'universo. Noi percepiamo noi stessi i nostri pensieri, i nostri, come se fosse qualcosa del tutto staccata dal prossimo, però è una specie di illusione visiva. È un fisico che dice che l'unità e la completezza fanno completezza fanno la realtà. Schumann, che ha scritto un libro, dice: per continuare a vivere assieme più in là, come abbiamo vissuto finora, avremo bisogno di due globi terrestri. Quindi non c'è altra possibilità altro che cambiare il nostro modo di comportarsi. La domanda è se riceveremo questi cambiamenti col nostro desiderio e con nostra volontà, o se succederanno delle cose che ci faranno, obbligheranno a fare dei cambiamenti in fretta. Forse lasciamo del tempo per domande. Chi vuole domandare è invitato a alzare la mano. Hai detto adesso sull'esempio della guerra. Alex di Pardesanan chiede: anche noi quando siamo di guerra noi lottiamo per la sopravvivenza, ma allora cosa succede nel campo del mondo animale? Un animale si comporta secondo il suo istinto, secondo la natura. E una persona, ognuno mangia quello che ha bisogno, diciamo, per prima cosa mangia il leone, poi gli altri, poi le creature più piccole. Anche gli animali non amano il fatto che qualcun altro soffre, mentre invece l'uomo lo fa. Se tu vedi che succede qualcosa di negativo al prossimo, perché tu lo guardi, lo osservi invece di aiutarlo? C'è qualche cosa in noi, nella stirpe umana, secondo la quale noi soffriamo quando qualcuno soffre. Noi godiamo quando qualcuno soffre, mentre non succede nel campo animale, soprattutto ad esempio nei carnivori. Quando noi parliamo della specie umana, vediamo tutta la crudeltà che c'è. Tu puoi vedere cosa succede nei giochi del computer dei bambini, sempre ci sono le guerre, il sangue, per che cosa? Cosa fa di bene? Fa il bambino più preparato alla vita? Perché noi lo facciamo tutto questo? A cosa ci serve invece di educarli e di dare a loro degli esempi dell'armonia, dell'integrazione e dare degli esempi di collaborazione? C'è qualche cosa proprio di che noi dobbiamo comprendere, riconoscere, è il nostro ego che è stato sviluppato, si è sviluppato in tale livello. Quando noi vediamo adesso che l'ego è giunto al suo apice rispetto al livello della vita, alla qualità di vita, siamo giunti a tutto ciò che c'è, la cosa che ci aspetta è solo la cooperazione, perché non si può ottenere niente da soli. La cooperazione porta qualche cosa di nuovo, e lo sviluppo dello sviluppo più avanti dell'ego. È una bella domanda, perché diciamo è un compendio di ciò che abbiamo studiato. Abbiamo cominciato dal Bing Bang, poi abbiamo parlato dello sviluppo dell'immobile, dell'animato, dell'animale, del vegetale, dell'animale, e la prossima stadio dello sviluppo dell'uomo, che non succederà da solo, succederà in uno sviluppo che sia consapevole, una cooperazione voluta, desiderata. E se c'è la possibilità che le persone da una parte si trovano in un dominio, in una separazione nell'ego, d'altra parte noi comprendiamo che non abbiamo nessun'altra possibilità. È impossibile fare. Da una parte la Germania dice: ma io darò soldi a tutti, d'altra parte in che modo si può, d'altra parte non può pagare per tutte le nazioni del mondo o l'America, non ho sentito. C'è una forza molto grande, noi abbiamo la forza di influire uno sull'altro, di convincere un altro e di cercare di passare uno all'altro dei valori, però non li usiamo in modo giusto, ma nel male. Qualcuno vuol dare un esempio? Vuoi? Facciamo un esercizio con te. Ognuno può farlo assieme a lui. È un qualcosa di molto, un giocolino semplice. Scegli per favore un numero fra 1 a 9 senza dirmelo. Hai scelto? Moltiplicano per 9. Se sono giunti un numero di due numeri, aggiungi un numero, e allora togli 6, fai cambiare il numero, diciamo sei aperto Aleph e 1, cambia diciamo il numero in una lettera e scegli un animale che il cui nome incomincia con questo nome, con questa. Aggiungi uno. Scegli una nazione che incomincia con questo. Perché tu pensi che ci sono, non so che cosa, in Danimarca? Non ho sentito, scusa. Ma sapevi anche 2 più 7? Non è che io ho fatto un esempio che fa vedere come è possibile sapere cosa sanno gli altri, cosa pensano gli altri, e portarli verso questo. Un esercizio molto semplice. Sì? Ogni numero che si moltiplica per 9 e si aggiungono i due numeri diventa sempre 9. E quanti animali incominciano con la lettera G, Gimel? E quante nazioni ci sono con la D? E l'ho fatto, poi l'ho fatto scoprire. In questo modo ci giocano con noi, anche quando ti mettono un colore di qualche prodotto e te lo mettono, mostrano in un modo dell'altro, praticamente conoscono la tua psicologia, perché l'influenza dell'ambiente è la cosa più forte che aziona su di noi. Noi siamo tutto il risultato dell'ambiente. E ci fanno esercizi ogni momento, ci fanno giungere la situazione nella quale noi, per portarci a fare qualcosa, comprare qualcosa, noi pensiamo di scegliere, un cammello in Danimarca. No, avete la telepatia voi due. Anche tu hai pensato a un cammello? Hai compreso questo esercizio? Questo esempio? Un esempio di questa signora? Oh, no, chiedi tu. Tu parli del processo del Bing Bong. Cosa c'entra tutto questo con quello che è scritto nella Bibbia, secondo il quale il Creatore ha creato tutto? La domanda è come spieghi ciò che è scritto nella Bibbia, come ti hanno insegnato alla prima elementare, o la Torah in genere parla di situazioni molto elevate che l'uomo passa e che scopre in se stesso. Tutto il concetto, cos'è il Creatore, qual è la Torah, tutta la Torah è un processo di correzione dell'ego dell'uomo per portarlo alla situazione nella quale, qual è la regola grande della Torah? Ama il tuo prossimo come te stesso. E noi parliamo proprio di questo. Questa è la meta di tutta la Torah, portare la spiegazione, la forza su come giungere alla stessa situazione nella quale vivremo in armonia invece di distruggerci a vicenda e ci ameremo a vicenda. E questo processo della Torah è questo processo di correzione che l'uomo scopre, rivela. Ci sono altre spiegazioni, ma tu sei veramente credi che tutto è stato creato 6.000 anni fa e prima non ci fosse niente? E quando si prendono le cose semplicemente sono adatte ai racconti che ci raccontano, diciamo, in asilo, ma quando uno incomincia a chiedersi delle domande, chiede dov'è la dinamica delle cose, qual è il razionale delle cose. Sì? Altre domande? Chi si trova con noi all'internet? Molti amici? Moshe di Messico? Alex di Pardes Chana, Alex di Chedera, il gruppo di Beersheva, Mermeir di Herzliya, i Trinity Tel Aviv, dall'Italia c'è Marco, abbiamo persone di Russia, moltissime persone con moltissime domande, c'è il gruppo di Arava con noi, tutto il mondo è qua con noi in America. Gli Stati Uniti, c'è Moshe di Messico, lui comprende di non essere collegato alla natura e chiede come posso percepire e giungere alla situazione di essere collegato col sistema della natura. La natura in se stessa è completa, è perfetta, non c'è nessun problema. Il problema è con la natura dell'uomo, una cosa che è importante è chiarificare. L'uomo deve cambiare, però il cambiamento deve succedere in sé, non nella natura che è fuori di lui. Se noi cambieremo l'atteggiamento alla realtà, l'atteggiamento reciproco uno rispetto all'altro, se non osserveremo il prossimo come una possibilità di usufruirlo, ma come la radice la possibilità di cooperazione, entreremo in una programmazione diversa del nostro comportamento, esattamente come eravamo come in famiglia, Adesso il mondo è giunto, è ritornato ad essere in un mondo globale integrale e noi abbiamo la possibilità di ritornare alla sensazione di una vita come in famiglia. E succederà solamente se comprenderemo consapevolmente che noi entriamo in questo mondo, non possiamo tornare da questo. Noi entriamo in un nuovo mondo integrale e globale nel quale noi siamo ognuno sente il prossimo, siamo dipendenti uno dall'altro e dal desiderio di percepirsi a vicenda. Abbiamo detto che l'amore per il prossimo non è una maledizione, e quando noi tutti nel sistema, nella struttura vogliamo giungere al livello di armonia, di rivelare l'armonia, c'è una persona che può suonare benissimo e due, se sono in due e ce ne sono in armonia, che possono suonare in armonia. Quando c'è una orchestra, fanno assieme qualche cosa di completo assieme, che viene creato solamente per merito di questa armonia. Abbiamo la forza del pensiero, che noi non comprendiamo in che modo si può usufruirlo in modo giusto, sentire uno l'altro. Questa sensibilità, questa, non dobbiamo solamente cercare di fare più, di sviluppare i nostri sensi. E noi scopriremo anche da tutto questo, in tutto questo, tutti i nostri problemi ecologici della terra, del globo terrestre, dalla percezione della causa del problema, lo scopriremo, potremo veramente sentire uno l'altro e usare in modo giusto i soldi e farlo per servire gli altri, non solo per usufruire il prossimo, in modo che non ci siano tante divergenze, differenze fra le persone. Se adesso ci sono delle persone che sono molto poveri e ci sono delle persone che hanno fame, altri no, noi non percepiamo questo corpo. Quando percepiremo questo corpo non potremo fare, diciamo, infliggere un coltello con una mano nell'altra mano. Ultima domanda, in qualche parola. Noi riceviamo da Gerusalemme, dal nord Tel Aviv, dall'Australia, da California, da moltissimi posti. Molte persone sono contenti della lezione. E c'è una domanda che proviene dall'Austria. Perché noi possiamo vivere? Qual è la causa per la quale noi possiamo vivere assieme? La causa che ci porta a essere capaci di vivere assieme è che abbiamo il potenziale dello sviluppo del prossimo gradino, del collegamento fra di noi. Adesso ci arriviamo attraverso la sofferenza, però se noi lo vorremmo fare con la nostra volontà, desiderandolo, è possibile farlo. Venite la prossima settimana, martedì sera continuerete il corso che abbiamo incominciato oggi con i giochi e studiando cosa vuol dire essere uomo. Ringrazio tutti voi qua e tutte le persone che sono a casa. Arrivederci la prossima settimana. Liot Adam, essere Adam. Grazie.